di Alessio Maurizi.
Processo Pellicò, condannato a 20 anni il marito di Giselle per le violenze sulla moglie. Si attendono le sentenze per gli altri 50 imputati. Al via il Consiglio europeo a Bruxelles, anche il presidente ucraino Zelensky. Difficile il sostegno a Kiev senza gli Stati Uniti. Putin alla conferenza di fine anno: ci avviciniamo ai nostri obiettivi, pronti al negoziato. Manovra, nessun rinvio in commissione, via libera atteso entro venerdì sera, opposizione all'attacco sui banchi vuoti della maggioranza. Femminicidio nell'Ascolano, uccide la moglie e tenta il suicidio davanti ai figli. Cresce ancora la raccolta differenziata dei rifiuti in Italia, secondo l'ISPRA raggiunge il 66,6%, Bologna la città più virtuosa. Calcio, Coppa Italia, si gioca stasera l'ultimo degli ottavi di finale, Inter-Udinese. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con la cronaca che ci porta in Francia, dove è arrivata l'attesa sentenza sul caso Pellicò. Dominique Pellicò è stato condannato al massimo della pena per gli stupri aggravati contro la ex moglie Giselle. Si attendono però ancora le sentenze per gli altri 50 imputati che sono accusati di avere violentato la donna su invito del marito.
Questa l'esultanza della folla fuori dal tribunale di Avignone, i cui giudici hanno dichiarato Dominique Pellicò colpevole degli stupri aggravati contro l'ex moglie Giselle, condannandolo alla pena massima, 20 anni di reclusione. Durato 3 mesi, si è chiuso oggi il cosiddetto processo di Mazan, dal nome della località della Provenza dove la coppia abitava e dove si è consumata la maggior parte degli stupri ai danni della donna, che veniva stordita dal marito con sedativi nel cibo o nelle bevande, per poi essere abusata da sconosciuti che il marito contattava attraverso chat. Tutti colpevoli, anche gli altri 50 imputati, gran parte dei quali di stupro aggravato in riunione e somministrazione di droghe. Le pene inflitte loro dai giudici vanno dai 3 ai 13 anni di reclusione. Giselle Pellicò, 72 anni, stuprata dal 2011 al 2020, per la forza e determinazione dimostrati nel denunciare pubblicamente gli orrori subiti, è diventata un simbolo in Francia e non solo di dignità e coraggio, un esempio per le vittime di violenza e in generale per tutte le donne. Gli attivisti considerano il processo come un possibile punto di svolta nella lotta contro la cultura dello stupro e l'uso di droghe per sottomettere le vittime. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E oggi via al vertice del Consiglio europeo a Bruxelles, il primo summit dei capi di Stato e di Governo europei con di fatto la nuova Commissione insediata. Sul tavolo diversi temi internazionali, dalle migrazioni alle guerre. Lì c'è il nostro Sergio Nava, l'inviato, che intanto saluto. Sergio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Alessio, buongiorno da Bruxelles, dove c'è attesa per il risultato delle discussioni sull'Ucraina a conclusione della 2 giorni del presidente Zelensky nella capitale belga. Tra i primi ad arrivare al summit questa mattina proprio Zelensky, sentiamo cosa ha detto.
I think we have to count again on the unity between the United States.
Dobbiamo contare ancora sull'unità tra gli Stati Uniti e l'Europa. È molto difficile sostenere l'Ucraina senza l'aiuto dell'America, ed è di questo che parleremo col presidente Trump quando sarà alla Casa Bianca, ha detto Zelensky, che ha stilato anche un elenco di priorità: rafforzare la protezione del settore energetico ucraino, aumentare la produzione militare interna, mettere in sicurezza bambini e scuole. Il premier olandese Schoof, tra i pochi ammessi alla riunione NATO informale di ieri sera, ha detto che nessuna decisione è stata presa nell'incontro. Non si è parlato dei negoziati di pace e l'unico paese che ha il diritto di decidere a quali condizioni avviarli è proprio l'Ucraina. Ma il tema vero, Alessio, è un altro: come garantire il sostegno a Kiev se gli Stati Uniti venissero meno o riducessero aiuti e armamenti. Il premier filorusso ungherese Orban la risposta ce l'ha: è un presunto piano di pace, ma il suo invito a prendere o lasciare è troppo semplicistico e ovviamente irricevibile per Kiev. Da segnalare anche, notizia dell'ultima ora, che la Commissione europea ha deciso di mettere a disposizione dell'Ucraina un prestito di assistenza macrofinanziaria di 18 miliardi che sarà erogato a rate il prossimo anno.
Sergio Nava, lo ricordo, inviato a Bruxelles al seguito del Consiglio europeo che si sta appunto aprendo in queste ore. Gli altri temi in agenda, dicevamo, temi internazionali, le altre guerre, le altre crisi, il Medio Oriente, la Siria, ma anche il tema dei migranti, un tema interno europeo che sta molto a cuore all'Italia. Che cosa si prepara su questo?
Eh sì, Alessio, lo hai detto anche tu, l'Italia ha un grosso interesse, è uno dei temi che il governo Meloni sta più portando avanti in Europa. Non è un caso che questa mattina l'Italia abbia riunito il gruppo dei cosiddetti falchi, cioè 10 paesi che spingono per un approccio europeo più rigido in materia. Anche stavolta c'era la Presidente della Commissione von der Leyen, che ha confermato che presenterà la proposta di un nuovo quadro giuridico sui rimpatri in primavera. Roma ha riproposto ancora il modello Albania, che però, ricordiamolo, fin qui si è rivelato fallimentare. Più in generale ha proposto anche la creazione di un hub di rimpatrio in paesi terzi. Il tema comunque sarà pomeriggio all'esame di tutti e 27 i paesi membri, preceduto da una discussione geostrategica sui rapporti con gli Stati Uniti di Trump, sull'espansionismo cinese e anche sul reset post-Brexit. Medio Oriente e Siria chiuderanno la discussione stasera, sarà importante definire i rapporti con i nuovi padroni a Damasco. E non è in agenda, ma emerge da Bruxelles anche il tema della crisi dell'industria automobilistica, con la Commissione che annuncia un dialogo sul suo futuro a gennaio e il cancelliere tedesco Scholz, già in campagna elettorale, che attacca a testa bassa l'ipotesi di multe contro i costruttori per il mancato rispetto dei limiti di emissione. Direi che questa è un po' l'agenda degli argomenti oggi.
Grazie Sergio Nava. Fin qua dunque il Consiglio europeo di Bruxelles, però sempre oggi conferenza stampa di fine anno in Russia per il presidente Vladimir Putin, occasione per tornare a parlare del conflitto in Ucraina. La situazione in Ucraina sta cambiando drasticamente, ha detto Putin, la Russia si avvicina al raggiungimento dei suoi obiettivi prioritari. E ha detto Putin, che ha aggiunto: siamo pronti a fare un negoziato e compromessi. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece veniamo in Italia. In primo piano la politica e la manovra. Il testo della legge di bilancio, a quanto si apprende, non dovrebbe tornare in commissione. Resta dunque confermato l'obiettivo di arrivare all'ok entro venerdì sera. Intanto però l'opposizione all'attacco per i banchi vuoti da parte del governo e della maggioranza durante la discussione in aula.
La manovra approda in aula di primo mattino, ma la seduta inizia tra le polemiche, con l'opposizione che protesta per l'assenza dei membri del governo e che parla di sciatteria istituzionale. Poi l'arrivo dei ministri Ciriani e Giorgetti e la seduta, sospesa per 30 minuti, riprende. La maggioranza punta a chiudere la partita alla Camera entro domani sera con il voto di fiducia. Il provvedimento passerà poi al Senato, dove la Commissione Bilancio avvierà l'esame lunedì in vista di un via libera definitivo, presumibilmente entro San Silvestro, e dunque scongiurato il rinvio in commissione bilancio. Si temeva, vista la mole di emendamenti presentati, oltre 600, di cui alla fine 400 approvati, e dopo una serie di pasticci, ripensamenti, riformulazioni che hanno costretto i tecnici della ragioneria del MEF e i funzionari della Camera a lunghe maratone anche notturne, e con l'opposizione che continuava a lamentare la mancanza di elementi tecnici fondamentali e di coperture, ma alla fine risolte tutte le criticità sotto il profilo finanziario, e anzi la manovra avrebbe una sovracopertura di circa 100 milioni di euro sia per il 2025 che per il 2026. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca ci porta adesso nelle Marche, dove un uomo ha ucciso la moglie a colpi di coltello, poi ha tentato il suicidio. È accaduto questa mattina presto a Ripa Berarda, in provincia di Ascoli Piceno.
Ha ucciso la moglie Emanuela Massicci, una maestra di 45 anni, a coltellate, e poi si è inflitto delle ferite Massimo Malavolta. È accaduto intorno alle 7 del mattino nella loro casa di Ripa Berarda, una piccola frazione del comune di Castignano in provincia di Ascoli Piceno. È stato lo stesso 48enne, operaio in una fabbrica del posto, a chiamare i suoi familiari e ad avvertirli di quanto accaduto. A dare poi l'allarme è stato il padre dell'uomo. In casa, al momento dell'omicidio, erano presenti anche i due figli della coppia di 5 e 10 anni, che ora sono stati affidati ai nonni materni. Malavolta si trova invece piantonato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In Italia in 10 anni si sono perse circa 1000 scuole, nei prossimi 10 se ne perderanno altrettante. L'analisi è della Will Scuola. Nel 2015 il numero delle istituzioni scolastiche era 8.846 e invece adesso sono 7.981, una riduzione in 30 anni di oltre il 40%, in parte è dovuto al calo demografico. Questo dimensionamento produrrà risparmi futuri per 88 milioni di euro, secondo la Will Scuola, che però con conclude, l'unico beneficio riguarderà le casse dello Stato, non i cittadini, i docenti, gli alunni e i genitori. Un dato positivo invece è quello che riguarda la raccolta differenziata. Secondo l'ISPRA nel 2023 sale, gli ultimi dati completi disponibili, al 66,6% in Italia, con punte del 73% al nord. Sul podio Bologna, la città più virtuosa con 73%, prima città con più di 200.000 abitanti a superare il target europeo del 65% di raccolta differenziata entro il 2030. Sono i dati del rapporto ISPRA che vi racconteremo più diffusamente nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso invece il settore dell'auto. Dicevamo nel collegamento da Bruxelles che la Commissione europea apre a un dialogo strategico a gennaio sul tema del futuro dell'auto. Oggi sono arrivati anche i dati delle immatricolazioni.
La Commissione europea ha confermato che sarà lanciato a gennaio il dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica in Europa, un mese di confronto con costruttori, imprese dell'indotto e sindacati per affrontare la crisi del settore. Il tema più urgente è quello delle multe previste nel 2025 per i costruttori che non rispetteranno in media sulle loro vendite i nuovi tetti alle emissioni. Anche il cancelliere tedesco uscente Olaf Scholz si è detto oggi favorevole alla sospensione delle multe, come chiesto dai costruttori, dall'indotto e dal governo italiano, seguito da altri 6 paesi. Gli ultimi dati sulle immatricolazioni confermano la stagnazione nelle vendite di auto in Europa, meno 2% sul novembre di un anno fa e nei primi 11 mesi un modesto più 0,4%, con una forte crescita delle auto ibride arrivate al 31% del mercato e un lieve calo per le auto elettriche che restano all'11% del mercato. Stellantis fa peggio degli altri, meno 10,8% a novembre, e quota di mercato negli 11 mesi scesa dal 17 al 15,5%. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In chiusura lo sport e il calcio con la Coppa Italia. Ieri 2 vittorie negli ottavi di finale previsti per Atalanta e Roma, oggi in programma l'ultimo degli ottavi, Inter-Udinese.
Tutto facile per Atalanta e Roma che fanno goleada e volano ai quarti di Coppa Italia. I bergamaschi travolgono 6-1 il Cesena sugli scudi De Ketelaere e Samardžić, autori entrambi di una doppietta. Mentre all'Olimpico la Roma supera per 4-1 la Sampdoria. Nella prima mezz'ora la doppietta di Dobvik e l'assolo di Baldanzi. Nella ripresa il colpo di testa di Shomurodov. Ora i nerazzurri se la vedranno col Bologna, mentre i giallorossi sfideranno il Milan. Stasera alle 21 Inter-Udinese, chi vince affronterà la Lazio. E sempre stasera in campo per la Conference League anche la Fiorentina, che sempre alle 21 fa visita ai portoghesi del Vitória Guimarães. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Processo Pellicò, condannato a 20 anni Dominique Pellicò per le violenze sulla moglie. Fuori dal tribunale gli applausi dei sostenitori di Gisèle. Al via il Consiglio europeo a Bruxelles anche il presidente ucraino Zelensky. Difficile il sostegno a Kiev senza gli Stati Uniti. Putin alla conferenza di fine anno dice siamo pronti al negoziato. Manovra, nessun rinvio in commissione, via libera atteso dunque entro venerdì sera. Femminicidio nell'Ascolano, uccide la moglie e tenta il suicidio davanti ai figli. Cresce ancora la raccolta differenziata in Italia, imballaggi recuperati all'85% secondo l'ISPRA. Calcio, Coppa Italia, stasera si gioca l'ultimo degli ottavi di finale Inter-Udinese. Eccoci qua, 13:16, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati cari ascoltatori, cari ascoltatrici, da Alessio Maurizi, 349-238-6666. Come sempre, se volete stare con noi per commentare le notizie di oggi. Dunque siamo partiti oltre che dalla vicenda del processo Pellicò, il grande caso anche mediatico che insomma ha attirato l'attenzione della Francia intera e non solo, ma siamo partiti anche dal Consiglio europeo di Bruxelles, il primo di fatto con la nuova Commissione von der Leyen insediata, con al centro la questione ucraina, l'appello del presidente Zelensky che insomma anche ieri con una dichiarazione al quotidiano francese Le Parisien ha fatto discutere: non possiamo riconquistare il Donbass e la Crimea militarmente, ma possiamo solo contare sulle pressioni diplomatiche internazionali sulla Russia. Ebbene, oltre che della risposta dei leader europei a questa richiesta, oggi ci occupiamo anche della risposta del presidente russo Putin, perché in una conferenza stampa, quella di fine anno, ha ripreso queste argomentazioni, e sentiamo in che modo.
Gli organizzatori vantano oltre 2 milioni di domande per il presidente Putin che, come di consueto a fine anno, per ore risponde a giornalisti e cittadini. La prima parte però è quella pettinata per il pubblico internazionale. Putin parte dall'economia in crescita del 4%, dice, con la disoccupazione al 2%, l'inflazione al 9%, ma gli stipendi in aumento. Il sostantivo neofascismo, refrain delle scorse edizioni, non lo pronuncia prima di 45 minuti, vantando l'avanzata in Ucraina. Quindi promette riconquista e ricostruzione del Kursk. Sfida la NATO a intercettare il missile ipersonico Arieshnik, che dice ha una gittata di 5.500 chilometri. Quindi risponde alla televisione statunitense NBC. No, la caduta del regime siriano non ci ha indebolito e Assad non l'ho ancora incontrato qui a Mosca. In futuro, dice, vedrò volentieri Trump, come resto pronto a un negoziato con l'Ucraina. Lo ero anche nel 22, ma Occidente ed ucraini decisero di no. Ma a questo punto, sottolinea Putin, per negoziare la pace, Kiev dovrà fare dei compromessi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Allora, Alessandro Marrone, responsabile del programma di difesa dello IAI, Istituto Affari Internazionali, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, fin qua Putin, ne parleremo. Intanto però tornerei anche a Zelensky, che oggi è stato protagonista del Consiglio europeo, lo dicevamo in apertura, e però che ieri con questa intervista alle Parisien ha detto delle parole che poi hanno fatto un po' il giro del mondo, forse, ma anche insomma sono state lette anche a seconda un po' delle aspettative di chi le ha riferite, no? Perché non possiamo riconquistare il Donbass e la Crimea, ha detto Zelensky, possiamo però contare sulla pressione diplomatica internazionale per costringere Putin al tavolo a negoziare. Qualcuno ci ha letto come dire: siamo pronti ad arrenderci, sostanzialmente, Marrone, ma è proprio così? Cioè, torniamo a queste parole e cerchiamo di capire che significato hanno.
Allora, in questi 3 anni la Russia ha cercato di occupare tutta l'Ucraina. Nel 22 ha marciato la Bielorussia su Kiev per occupare la capitale, e l'Ucraina ha salvato l'80% del proprio territorio grazie anche all'appoggio occidentale. Cosa è cambiato? Che con l'elezione di Trump l'appoggio americano verrà meno. In tempi e modi a definire, ma Trump vuole disimpegnarsi dall'Ucraina. Quindi Zelensky si sta adattando a questa realtà di pressione americana per trovare una pace, e quindi incomincia a riconoscere quello che non è raggiungibile militarmente, come la liberazione della Crimea e del Donbass. È l'inizio di un negoziato lungo e difficile, in cui però la traiettoria è segnata, traiettoria che la Russia vuole ottenere il più possibile dall'Ucraina, in termini sia territoriali, con il riconoscimento di quanto occupato, ma anche in termini di indebolimento delle forze armate ucraine. Gli ucraini vogliono salvare il possibile del proprio paese, e diciamo la variabile determinante è quanto gli Stati Uniti sosterranno l'Ucraina nelle loro rivendicazioni e quanto invece la costringeranno ad ottenere una pace a torto collo pur di disimpegnarsi dal fronte ucraino. L'altra variabile è cosa faranno i paesi europei.
Ecco, Marrone, questo, perché se il sillogismo è: la guerra si ferma se la Russia si ferma, il paese aggressore, o se l'Ucraina si arrende. L'Ucraina fin qua è stata sostenuta, diceva lei giustamente, soprattutto dagli Stati Uniti. Con Trump questo sostegno verrà probabilmente ridimensionato o addirittura tolto, e quindi l'Ucraina si deve per forza rassegnare a questa situazione. La variabile è quella dei paesi europei. Oggi c'è un Consiglio europeo. Cosa leggiamo, no, dalle dichiarazioni, da quello che ci si può aspettare, almeno di colpi di scena? Cioè, l'Europa è pronta a prendere il testimone degli Stati Uniti in questa questione dell'Ucraina, oppure, diciamo, per come si sta apparecchiando, la trattativa diplomatica sarà l'esito del 2025?
Allora, in questi tre anni la somma dei paesi europei e anche delle istituzioni UE, perché l'Unione Europea dal suo bilancio ha tirato fuori 12 miliardi di euro, quindi la somma delle donazioni dei paesi europei, compreso il Regno Unito e dell'Unione Europea, è superiore alle donazioni militari statunitense all'Ucraina. Ok? Cioè l'Europa nel suo complesso ha donato più armi degli Stati Uniti all'Ucraina in termini di miliardi di euro. Ma l'Europa non ha al momento una leadership politica, militare, industriale per continuare a farlo da sola, venendo meno il pilastro americano. Quindi o questa leadership si forma in tempi molto brevi, ed è difficile per una serie di motivi, oppure gli europei, diciamo, quello che possono fare è cercare di spingere gli Stati Uniti e di spingere la Russia a una pace più favorevole possibile per Kiev. E una pace più favorevole per Kiev vuol dire più sicurezza, più stabilità, sì, più pace per il resto dell'Europa, perché un'Ucraina forte, con le forze armate forti, con un accesso al mare garantito, con l'80% del proprio territorio, con l'import-export di materie prime, di derrate alimentari, eccetera, è un baluardo nei confronti di una Russia che molto probabilmente non si fermerà qui, perché questa pace alla Russia serve per rafforzarsi e magari un domani tentare di prendersi tutta l'Ucraina, come ha già fatto dopo gli accordi di Minsk del 2014.
Marrone, prima di salutarci, ma davvero in pochi secondi, invece il discorso di oggi di Putin, siamo pronti a un negoziato, però occorrono compromessi, stiamo raggiungendo i nostri obiettivi, queste, diciamo, le frasi principali sull'Ucraina, rappresentano un cambiamento rispetto al passato o siamo in linea con quanto già detto?
Tutta tattica. Il fronte è fermo quasi due anni, si muove di pochi chilometri quadrati, quello che cambia è il supporto americano. Quindi Putin con calma cercherà di portare gli Stati Uniti a far fare all'Ucraina più concessioni possibili.
Grazie Alessandro Marrone di Istituto Affari Internazionali, buon lavoro, alla prossima. Adesso, prima di venire alle cose, diciamo, di casa nostra, ancora un elemento della situazione internazionale con il Medio Oriente. Sei palestinesi uccisi nelle ultime ore nel campo di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza, sono la cronaca di come stanno andando avanti i combattimenti, la guerra israeliana a Gaza. La situazione umanitaria è sempre più al collasso, ne parlano i report di Human Rights Watch e Medici Senza Frontiere. E ce ne parla anche Cristina Carpinelli.
174 pagine di dossier pubblicate da Human Rights Watch che testimonierebbero che le autorità israeliane hanno intenzionalmente colpito la rete idrica nella striscia di Gaza. Attacchi sistematici, scrive l'ONG, che hanno costretto la popolazione a ricorrere a fonti contaminate. Una restrizione che equivale, per Human Rights Watch, a un atto di genocidio in quanto crimine contro l'umanità. Accuse simili sono contenute nel rapporto di 34 pagine presentato oggi da Medici Senza Frontiere, come racconta il direttore generale Stefano Di Carlo.
La devastazione in corso è coerente con quella di una pulizia etnica, parliamo di uccisione di massa, sfollamento forzato e condizioni ormai di vita impossibile. Il nostro staff ha subito 41 attacchi e incidenti violenti dall'inizio del conflitto, attacchi che sono avvenuti attraverso bombardamento aereo o attraverso incursioni violente alle strutture sanitarie. In più di 17 occasioni siamo stati costretti a evacuare gli ospedali e le strutture dove lavoravamo.
Israele ha sempre respinto le accuse, sostenendo di intervenire esclusivamente dove si annidano i miliziani armati di Hamas per rispondere al fuoco. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Allora, adesso, come detto, le cose di casa nostra, che sono nella fattispecie un dato positivo che ci arriva dall'ISPRA e che riguarda la gestione dei rifiuti in Italia, la raccolta differenziata in particolare. Oggi l'anticipa una parte anche Il Sole 24 Ore: rifiuti urbani, raccolta differenziata al 66,6%, Bologna la città più virtuosa. La media di questo 66,6% la raggiungiamo come? Con un nord, lo sappiamo, che va meglio, 73,4%, c'è più efficienza nella gestione della raccolta, ma il mezzogiorno ha fatto uno scatto in avanti importante negli ultimi anni. Oggi siamo al 58,9%, quasi il 60% della raccolta differenziata nei paesi del mezzogiorno. Allora, ci abbiamo in collegamento, sì, il responsabile del Centro Nazionale Rifiuti dell'ISPRA, Andrea Lanz. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, se ci fossero dei dati europei, credo tranquillamente che potremmo dire che insomma l'Italia, se non è leader in Europa, poco ci manca, Lanz. Intanto le chiedo se condivide, perché non ci sono, vero, dei dati omogenei su sfondo europeo.
Sì, confermo che non ci sono dati europei omogenei su questa tematica, quindi sicuramente è un aspetto questo importante. Diciamo che si sta andando in quella direzione secondo l'evoluzione delle disposizioni normative dell'Unione Europea, che prevede dei monitoraggi che siano fatti in maniera puntuale attraverso delle procedure standardizzate, quindi sicuramente l'obiettivo è quello. Però possiamo dire che in generale l'Italia si pone comunque tra i paesi che su alcuni flussi di rifiuti sono molto avanti, sono molto all'avanguardia. Ora, dire se sono migliori o peggiori di altri stati non è possibile farlo, però possiamo dire che sicuramente nel settore degli imballaggi il riciclaggio complessivo è pari al 76%, quindi un obiettivo molto importante. L'obiettivo, tutte le filiere dell'imballaggio hanno raggiunto gli obiettivi addirittura del 2035.
Allora, aspetti un attimo, andiamo per ordine, Lanza, andiamo per ordine, perché facciamo chiarezza. La media, eccolo qua. Allora, la media è del 66,6%, dico che cosa? Parliamo della raccolta differenziata, cioè di quanto riusciamo a raccogliere i rifiuti in maniera differenziata. Questo è un dato. Gli imballaggi sono poi una sottocategoria, se non sbaglio, no, di rifiuti, e qui la percentuale è?
Allora, la raccolta differenziata, come la dice, 86,6%. Dentro questa raccolta differenziata ovviamente ci sono anche gli imballaggi, che costituiscono sostanzialmente quelli che noi abbiamo dentro casa, insomma, per fare l'esempio più classico, la bottiglia dell'acqua in plastica, no? È un imballaggio. Gli imballaggi sono una quota a parte ovviamente del rifiuto urbano, ma hanno anche dei loro obiettivi specifici, perché su questo ci sono degli obiettivi ben definiti dalla normativa europea. E in termini generali, gli imballaggi nel loro insieme ne viene riciclato il 76% complessivamente, quindi considerando tutte le filiere, quindi carta, plastica, metalli, vetro, legno e via discorrendo.
Quindi gli imballaggi come sottocategoria dei rifiuti, quella che però noi cittadini conosciamo meglio, perché sono le cose che facciamo in casa, carta, la plastica, eccetera, c'è il vetro, l'alluminio, eccetera. Qui andiamo anche meglio. Però lei ha usato la parola riciclato o raccolto, perché anche qua forse bisogna spiegare bene, no? Perché un conto è raccogliere, differenziare, un altro conto poi è effettivamente avviare al riciclo. Su questa seconda parte dell'avvio al riciclo, che dati abbiamo?
Allora, esattamente come lei dice, la raccolta è un mezzo per arrivare al riciclo dei rifiuti, cioè noi dobbiamo raccogliere i rifiuti in modo differenziato per garantirne poi il migliore riciclo, però quello che noi dobbiamo ottenere è che questi rifiuti diventino una nuova materia prima seconda, quindi qualcosa che può essere ritrasformato in un nuovo prodotto. Allora, se parliamo solo di riciclo, a livello di rifiuti urbani, noi siamo intorno al un po' più del 50%, cioè complessivamente ricicliamo, quindi trasformiamo in nuova materia prima seconda circa il 50% dei rifiuti urbani prodotti ogni anno. Questo è un dato importante, perché ci segnala una cosa. Prima abbiamo detto che la raccolta differenziata è del 66,6%, quindi vediamo che c'è una forbice tra raccolta e riciclo, cioè effettivamente quello che raccogliamo non tutto viene riciclato. Ovviamente dipende da due fattori, e questo va detto per evitare che poi dopo venga vista male la raccolta differenziata, che invece è un tassello fondamentale.
Certo, ci sono dei limiti industriali, no? Anche di capacità di assorbire le materie, non è che viene ributtata via perché così per pigrizia, non viene ributtata via, in alcuni casi magari sì, però prego, Lanz, cosa succede a quel punto? Quella forbice che fine fa?
È inutile fare la raccolta, perché tanto poi viene tutto rimischiato e ributtato insieme. No, questo non è vero, però dobbiamo dire che un po' ci sono chiaramente alcuni limiti tecnologici, alcuni flussi, parliamo ad esempio della plastica, giustamente devono essere raccolti in modo differenziato, ma non tutte le plastiche attualmente sono riciclabili. Ci sono dei flussi di plastica che hanno difficoltà ad essere riciclati e quindi vanno ad altre forme di gestione, che possono essere il recupero energetico e via discorrendo. Okay. Quindi un po' dipende da questo. Poi c'è il fattore chiaramente della qualità della raccolta differenziata, che è un fattore fondamentale. Quindi la raccolta deve essere tanta, ma anche buona, perché su alcuni flussi di rifiuti, cito ad esempio la carta o anche la frazione organica, quindi la frazione che noi produciamo nelle nostre cucine, l'umido che noi produciamo, se queste frazioni sono contaminate con altre frazioni indesiderate, difficilmente poi possono essere riciclate e quindi inevitabilmente diventano degli scarti che vanno, ahimè,
È a così. Forme di gestione non idonee.
Così si spiega quella piccola forbice che c'è tra raccolta e riciclo. Io mi devo fermare qua, però ringrazio Alessandro Lanz dell'ISPRA per questa, diciamo, analisi, questi dati sul report di oggi, che è l'ultimo, quindi aggiornata a livello italiano, sulla raccolta differenziata in Italia. Ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Processo Pellico, condannato a 20 anni. Dominique Pellico per le violenze sulla moglie. Fuori dal tribunale gli applausi dei sostenitori di Giselle. Via libera del Consiglio europeo di Bruxelles a 18 miliardi di nuovi aiuti per l'Ucraina. Putin alla conferenza di fine anno. Ci avviciniamo ai nostri obiettivi, pronti al negoziato. Manovra, non ci sarà un rinvio in commissione, via libera atteso dunque venerdì sera, l'opposizione all'attacco per i banchi vuoti della maggioranza. Cresce ancora la raccolta differenziata dei rifiuti, in Italia imballaggi recuperati all'85%. Chiusura il calcio con la Coppa Italia, stasera si gioca l'ultimo degli ottavi di finale, Inter-Udinese. Allora, 13:37, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, da Alessio Maurizi. Quindi c'è un'altra notizia, che è il via libera, un via libera importante della Commissione europea ad un piano di aiuti dell'Italia a un progetto industriale interno. Sono 1,3 miliardi che il governo Meloni vuol investire nel progetto del colosso di Singapore Silicon Box, che come forse sapete, a Novara vuol espandere la produzione di chip in Italia con un progetto appunto industriale che è stato lanciato e annunciato, e che insomma questo via libera significa che ci avviciniamo in qualche modo. Enrico Pagliarini, intanto voce di 2024, benvenuto, ciao, ben ritrovato.
Ciao a tutti, buona giornata.
Allora Enrico, questo via libera mi sembra una buona notizia, no, per l'Italia intanto?
Sì, sicuramente è una buona notizia. Questa è una piccola azienda di Singapore e allora, dobbiamo precisare che cosa uscirà da questa fabbrica? Dei chiplet, che sono una sorta di processore formato da vari chip, che è una nuova modalità per produrre chip molto promettente, però questi chip subiranno in questo impianto solo la parte finale di assemblaggio, mentre verranno prodotti in Asia. Quindi non è una fabbrica di chip.
Ecco, bravo, hai detto, però, hai chiarito, diciamo, giustamente. I chip continueranno a produrli in Asia, probabilmente a Taiwan, sì, o non so, altrove. Dove? Corea del Sud?
Loro hanno una fabbrica a Singapore, però ecco, potrebbero anche produrli conto terzi altre aziende.
Sappiamo che la catena dei chip è complessa, si producono, poi si assemblano, si mettono insieme, si fanno dei semilavorati, si portano poi nelle aziende che fanno i telefoni, gli elettrodomestici, eccetera. Quindi qua siamo in quella fase lì, no, della filiera. Sì. Comunque un passaggio importante. Ecco,
è importante.
Questo progetto qua di Singapore, di cui abbiamo sentito parlare, di questo Silicon Box, quindi è già una cosa concreta per l'Italia, per Novara?
Sono stati impegnati 3,2 miliardi, di questi 1,3 arriveranno dal governo italiano, come tu dicevi, approvato dalla Commissione europea, che era un passaggio fondamentale, importante, e si spera che i lavori inizino nel corso del 2025, ci vorrà un po' di tempo perché i primi chiplet che usciranno da questa fabbrica dovrebbero uscire a partire dal 2028, stiamo parlando di impianti con una complessità abbastanza elevata, anzi molto elevata, però in generale, se questo progetto, come pare fino a questo momento, andrà avanti, sarà un ulteriore piccolo tassello, perché non è che possiamo pensare che risolviamo i problemi dell'Europa, però è importante che sul territorio venga prodotta una parte di questi sistemi che vanno ormai infilati ovunque, nelle automobili, negli elettrodomestici, in tanti altri strumenti. Poi qualcuno potrà dire che cosa serve in un momento in cui le fabbriche europee producono sempre meno. Il tentativo è invece quello di mantenere comunque una produzione anche di valore, di fascia medio-alta di prodotti, anche tecnologicamente avanzanti, che possono avere una parte della filiera importante sempre più e diciamo ancor più in Europa.
Quindi a noi non resterà che monitorare che questo progetto poi si concretizzi, insomma, mi sembra di capire questo.
Sì.
Ecco. E quindi staremo lì a vedere. Senti, c'è un'altra notizia che ci devi spiegare.
Forse è una cosa che non abbiamo detto, magari la diciamo, cioè, l'impianto dovrebbe nascere vicino a Novara.
Sì.
Giusto per dare
una collocazione geografica,
saperlo.
Giustissimo. Sì, sì. Esatto. Allora, l'altra notizia che riguarda il tuo ambito, no, l'ambito diciamo delle tecnologie, Enrico, è questa. Spiegala tu, perché io ho letto il titolo, ma insomma, si potrà chiamare per telefono ChatGPT, che vuol dire?
Allora, ChatGPT, di questo sistema di intelligenza artificiale generativa con il quale possiamo dialogare e otteniamo risposte molto spesso sorprendenti, a volte fa degli errori, però devo dire che insomma risponde molto spesso a tono, ci sorprende, può diventare a tutti gli effetti un nostro contatto. Gli è stato dato un numero di telefono e si potrà interagire con la voce. Allora, questa cosa si può già fare sull'app, con l'app di ChatGPT si può già fare, però in questo caso puoi proprio telefonare. La telefonata vera e propria funziona solo negli Stati Uniti, è un numero americano, però se uno mette in rubrica questo numero di telefono può interagire con WhatsApp, utilizzando WhatsApp, e in questo caso lo può usare in tutto il mondo. Per la verità era già stata fatta una cosa del genere con Microsoft e con Copilot, però ci dà un po' l'indicazione di dove vanno questi sistemi.
Il vantaggio è che invece di aprire la l'applicazione posso partire da WhatsApp e lì chiamare il numero e interagire.
Esatto.
Questo.
Magari uno è più abituato a interagire con WhatsApp con tutti. Allora, dove si potrà fare questa telefonata? Cioè negli Stati Uniti. Puoi farla anche se non hai un piano dati, perché ovviamente fai una telefonata pura e semplice, però puoi fare questa interazione anche senza installare l'applicazione, con tutte le tra l'altro senza essere loggati sull'applicazione, cioè tu vedrai ChatGPT come un contatto su WhatsApp, come fossi te, io e insomma, amici, parenti, eccetera.
Enrico Pagliarini, grazie.
Sono rimasto senza parole.
No, perché in realtà stavo pensando a questo. Allora te lo chiedo, scusami, ma WhatsApp, cioè perché WhatsApp? Hanno fatto un accordo? Perché qua ogni volta che muovono questi gruppi.
No, perché appare come un contatto qualsiasi.
Ah, ok. C'ha un numero di telefono, lo metto in rubrica.
Sì, sì, esatto, è come fosse una persona. Poi in realtà dietro c'è una macchina, ma questo esiste anche per i contatti business, che magari dietro non hanno hanno una persona, però sono identificati come azienda, e basta che tu te li metti in rubrica e puoi chattare con un albergo, con un ufficio, qualsiasi altra cosa.
Fantastico.
E quindi non c'è bisogno di un accordo con WhatsApp specifico.
Enrico Pagliarini, grazie, ciao, a presto.
Fumo crack la busta, chiamo 20 bastarde e ci faccio bunga bunga. Brava con la buca, voto 10, sei promossa.
Brigadarione Monti, lancio bombe dalla curva. Ho 7 vite come un gatto.
Allora, che sta succedendo? Questa è la voce di Paolo Mieli, no? L'avete riconosciuta, e i testi però sono di Tony F, e il montaggio invece è di Alessandro Schirano, che ha messo insieme, no? E Diana Elena Riva, no? Non lo so, un po' di tutti, ecco, Alessandro Schirano mi fanno cenno appunto in regia. Perché? Che succede? Marta Cagnola, aggiungiamo persone, aggiungiamo carne al fuoco. Marta, buongiorno intanto.
Buongiorno, no, a questo punto temo che possa essere Paolo Mieli a cantare al concerto di Capodanno al Capitolio.
Almeno qualcuno che ci va,
perché non c'è più nessuno.
Allora, la polemica forse l'avrete sentita, perché c'era il concerto di Capodanno a Roma, dovevano esserci diversi artisti, compreso Tony F. Il sindaco Gualtieri però poi ci ha ripensato, evidentemente qualcuno gli ha letto il testo di una canzone di Tony F che forse lui non conosceva, è rimasto impressionato, dopo però averlo invitato al concerto, però il punto è che è stato detto: c'è del sessismo nelle canzoni di Tony F, basta, il concerto deve essere inclusivo. E qui avete sentito Mieli che spiegava dal suo punto di vista, diciamo, questi testi, li raccontava, anzi li enucleava. Allora, raccontaci diciamo poi come è andata a finire la storia, poi arriviamo al punto se questi testi sono effettivamente sessisti oppure no.
Allora, intanto al momento il palco del Capodanno della Capitale è vuoto. Perché? Ecco. scaricato in qualche modo Tony F, al quale è stato chiesto un passo indietro per questi testi che però, per carità, non sono una sorpresa, cioè non si conoscevano benissimo, sì, i testi di Tony F. Scaricato Tony F, a un certo punto ieri è arrivato il forfè di Mahmood. Ha motivato l'attesa dicendo: speravo di leggere una notizia diversa rispetto all'esclusione di Tony F, e probabilmente pensava che Tony F in qualche modo sarebbe stato richiamato,
recuperato.
No. Non è successo, Mahmood ha dato forfè. Rimaneva solo Mara Sattei, nome d'arte di Sara Mattei, la conosciamo anche perché è stata in uno dei festival di Amadeus, insomma è molto amata dai giovani. Pochissime ore dopo, anch'io non prenderò parte all'evento, non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi privandolo della sua libertà di espressione. Ovviamente gli artisti hanno cominciato tutti a parlare di censura, termine tirato fuori anche da Emma Marrone, da Giorgia, da Lazza, eccetera. La FIMI, la Federazione Discografici Italiane, ha scritto: siamo sempre saremo dalla parte degli artisti e contro queste forme di censura. La libertà di espressione non è negoziabile. A questo punto pare, sì, che si stia cercando un cast straniero, non si sa bene cosa
per uscire dal cul-de-sac, scusate l'espressione.
Dal cul-de-sac. Gualtieri ieri aveva detto: Roma capitale non censura nessuno,
però,
a Roma in,
sì,
questi tre anni hanno suonato tantissimi artisti di ogni genere e provenienza, Roma resta una città aperta e libera, chiama l'arte in tutte le sue forme. Ma ha detto Tony F ha già suonato a Roma, sicuramente avrà occasione di suonare ancora,
ma non
nel
Capodanno,
tuttavia è evidente che si sono urtate alcune sensibilità.
Ecco, allora Marta, perché mi sembra che sicuramente se la giunta e il sindaco invitano Tony F e poi gli ritirano l'invito, forse hanno commesso loro un errore di valutazione iniziale o successivo. Però il punto è questo: i testi di queste canzoni sono, come qualcuno ha scritto, se esiste effettivamente, o sono semplicemente, come mi sembra di poter dire da genitori di una figlia di 14enne, molto 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 volgari, però se esiste forse è un'altra cosa, non lo so, te lo chiedo a te che te ne intendi.
Allora, vexata questio, è una questione tormentata, molto discussa, perché in effetti con questi testi i rapper non ci vanno leggeri, perché sono canzoni sicuramente non adatte ai più piccoli, ma il problema è che adesso i più piccoli tendono a non ascoltare più le canzoni dello Zecchino d'Oro e cantare Sesso e Samba.
Lo confermo,
e già un,
sì,
bambino che canta Sesso e Samba fa un po' di impressione, perché perlomeno vengono fuori delle domande. Di fatto non sarebbero canzoni adatte ai più giovani, vengono cantate, bisogna insomma accompagnare i ragazzi a conoscerle. La cultura urban, la cultura trap, la cultura rap nascono da una cultura vicina negli Stati Uniti ad ambienti di violenza, malavita, eccetera. Ovviamente è sempre una messa in scena, cioè le scene violente che vengono raccontate nei testi delle canzoni spesso vengono cantate da ragazzi che magari sono un po' tatuati, ma sono bravissimi ragazzi. Certo, non fanno perlomeno in Italia quello che succede nelle canzoni. I testi sono molto forti, fa parte del genere musicale, può piacere, può non piacere, sicuramente i ragazzi vanno accompagnati all'ascolto,
chiaro,
per far capire che questi sono racconti di finzione, però forse bisognava pensarci prima,
ecco,
perché il genere
questa,
è quello.
Su questo siamo d'accordo. Io mi devo fermare qua, ahimè, perché i tempi lo impongono. Intanto grazie a Marta Cagnola, vedremo poi gli sviluppi sul concerto di Capodanno a Roma, se resterà carta bianca, vuoto, o se sarà riempito con altri nomi. Adesso però ci fermiamo, ci sono i saluti, Anna Elena Riva in regia, Alessandro Schiano in redazione, in realtà c'è Punto Autotrasporti tra pochissimo.
Punto Autotrasporti.
Punto Autotrasporti, rieccoci, è il punto di metà settimana con le notizie e le voci dal mondo dei trasporti e della logistica, dunque buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi facciamo un passaggio a nord-ovest, andiamo sui valichi alpini tra Italia e Francia, e a spingerci di nuovo lì è il no di Parigi alla riapertura anticipata del nuovo tunnel del Tenda, come invece sollecitava da mesi il nostro governo. Il piano di ANAS prevedeva il transito a senso unico alternato e limitato al alle ore diurne per consentire in quelle notturne gli interventi di completamento dell'infrastruttura. Il no della Francia è arrivato al termine della conferenza intergovernativa di lunedì e quindi l'apertura slitta ancora. Gabriele Bracco, segretario generale di Astra, Associazione Trasportatori Cuneo, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Il Tenda si conferma dunque una storia infinita, ma c'è un unico comune denominatore che marchia questi passaggi a nord-ovest, passaggi negati, limitati, ostruiti. È un problema di coordinamento tra paesi confinanti, innanzitutto, Bracco.
Sì, come sempre accade in questi casi, il dialogo transnazionale rappresenta la base di ragionamento anche poi proprio nella definizione della calendarizzazione delle attività. In questo caso, come in altri, parlo delle altre infrastrutture anche presenti sul nostro territorio, il punto essenziale è proprio questo, cioè non trovarci nell'imminenza dell'apertura e avere il blocco dei nostri cugini lato francese. Sul Tenda il problema per l'autotrasporto, insomma per quelle che sono le imprese che noi rappresentiamo, è un problema che anche nonostante la riapertura non risolverebbe i nostri mali, nel senso che, come sappiamo, una volta riaperto, al di là del territorio, sul territorio francese insistono divieti e i mezzi pesanti. Quindi il dialogo sicuramente è da farsi sulla calendarizzazione delle aperture, ma è da farsi anche e soprattutto sulle possibilità di circolazione, quindi sulla disciplina dei divieti di circolazione. Noi come associazione abbiamo in qualche modo posto l'attenzione su questo argomento in una nostra recente assemblea, chiaramente coinvolgendo tutto l'arco alpino da un punto di vista infrastrutturale e sulle capacità di valicare le Alpi. Il tema profondo è il tema, diciamo, di fondo politico, perché la scelta chiaramente deve essere presa a un tavolo concertato. Noi stiamo cercando di creare un tavolo permanente che riesca a coordinare i vari soggetti coinvolti e i vari enti competenti sulle strade, per non trovarci una situazione Tenda di nuovo sul Frejus oppure ancora sul Monte Bianco. Cioè i soggetti interessati devono sedersi a un tavolo e devono parlare tutti insieme, perché fin tanto che solo la componente italiana fa proclami sui giornali e poi però senza sapere quello che di là effettivamente pensano, insomma non dobbiamo dimenticarci che sono infrastrutture transnazionali.
Prima accennava al Frejus, in questi mesi ci sono stati vari incontri pure tra i ministri degli esteri per ribadire l'urgenza dell'apertura della seconda canna. Anche questa, potremmo dire, è una storia infinita. La Francia continua a rallentare, diciamo così.
Anche su questa sì, ci sono dei ritardi ovviamente sui cronoprogrammi tecnici di realizzazione delle opere. Ed è diciamo un problema su questo versante inverso, quindi è un problema che ritorna ed è un problema che, a mio modo di vedere, la politica deve veramente porre al centro delle agende e delle discussioni. Una parziale riapertura l'abbiamo avuta con il Monte Bianco, che è stato chiuso per parecchi mesi. Si riapre, diciamo, un po' di ossigeno per il nostro settore, però questo non basta perché, risolto il problema sull'infrastruttura, si presenta il problema su di un'altra. Quindi il quadro deve essere risolto a livello generale non particolare.
Peraltro il traforo del Bianco il prossimo autunno chiuderà ancora, come ci ha confermato lunedì ad hashtag Autotrasporti il direttore dell'infrastruttura Riccardo Rigacci. 15 settimane di stop per proseguire gli interventi di rifacimento della volta. Gabriele Bracco, grazie, buona giornata.
Grazie a lei.
La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia. La questione riguarda il pagamento delle multe comminate agli autotrasportatori, multe che nel nostro paese si pagano solo tramite bonifico bancario o in contanti. E succede che gli autotrasportatori stranieri, evidenzia Bruxelles, spesso affrontano tempi di attesa più lunghi per la conferma dei bonifici bancari prima che i loro veicoli vengano sbloccati. E questo comporta sempre, secondo la Commissione, che i conducenti stranieri debbano pagare tariffe di parcheggio, determinando così una sanzione finale più elevata rispetto ai veicoli immatricolati in Italia. Il nostro governo ora ha 2 mesi di tempo per rispondere alle osservazioni. Punto Autotrasporti, mettiamo il punto, grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
E termina qui anche Effetto Giorno con Annalena Riva in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ci risentiamo più avanti per gli aggiornamenti con le notizie alle 14. A più tardi.